Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Oggi è il 23 gennaio ed è la giornata mondiale della scrittura a mano. Io amo la scrittura a mano.
Ed è quello della scrittura. Infatti si sta cominciando a perdere un'antichissima consuetudine, quella di scrivere a mano.
Scrivere a mano può essere considerata un'attività oggigiorno ancora utile o si tratta di una colossale perdita di tempo?
Devo dire, ho maturato nel tempo e nell'invecchiare un senso di profonda riluttanza verso chi rimpiange il passato. E quindi sapere che oggi è la giornata mondiale della scrittura a mano non è che mi esalti. Mi fa venire in mente il mio esame da giornalista professionista, me lo ricordo quanti decenni fa. Portai una tesina sul giornalismo internet, ma che nessuno sapeva cosa fosse. Mi guardarono, dico, ma che è sta roba? E uno della commissione tirò fuori la sua penna. Io ancora con questa scrivo e scriverò con questa tutta la vita. Io mi sentii veramente un coglione, avevo portato una cosa di cui nessuno aveva sentito parlare all'esame dei giornalisti. Che sarà stato? Boh, 94, 93, non so, una roba del genere. Comunque avevo fatto questa tesina per fare il bravo, mi sentii rinfacciare che quella penna Mont Blanc nulla avrebbe sostituito ciò che con quella penna scriveva. La stessa cosa me la senti fare poi qualche anno dopo con le macchine per scrivere. La tastiera della mia lettera 22 mai sostituirà la macchina malvagia. Vabbè, comunque questo fa parte della mia storia personale. Oggi qualcuno, diciamo, ha istituito questa giornata, è stata istituita negli Stati Uniti nel 77, pensate, nel 77, per scongiurare la scomparsa progressiva alla scrittura manuale. Nel 77 cos'è che attentava la scrittura manuale? Non lo so. Le penne biro, non lo so, le macchine per scrivere esattamente, ancora non senti a parlare di computer. Comunque pare che abbia un valore la scrittura manuale, perché contribuisce ad evolvere la persona, stimola aree cerebrali rispetto alla scrittura digitale. Certo, sul digitale figurati, corregge da sola, comodissima, scrive sulla penna, poi acquisisce competenza grafica. Se mai oggi mi date un testo da scrivere a mano, grandissime difficoltà, quando lo prendo un appunto a mano riesco a fare un disegnino, ma questo è un mio problema. I ragazzi non scrivono più, non sanno più scrivere. Sì, scrivono con le tastiere, è vero, però diamo senso a questa giornata, sennò sembra che vogliamo soltanto denigrare e avere quell'atteggiamento burbero e scettico di chi vede ogni cosa con il disprezzo dall'alto della sua torre d'avorio. Quindi non è così esattamente. Oggi ho voluto valorizzare la giornata della scrittura a mano, ho aperto una scatola. La scatola è la scatola che mi sono portato quando sono venuto via da Perugia a Roma, anno 1983. Era tutto quello che avevo messo insieme della mia vita. Ogni ricordo della mia vita, ogni documento importante della mia vita era nella scatola da scarpe. Non immaginate una scatola da scarpe normale, numero 42. Era considerata l'anno la scatola dei camperos. I camperos erano degli stivali orrendi, puzzolenti, texani, che andavano molto di moda in quegli anni, e lo scatolone dei camperos. Quindi è una scatola, diciamo, tre volte una scatola da scarpe normale. Beh, lì c'erano, diciamo, i miei primi 30 anni di vita. Tutto lì dentro era. C'erano lettere d'amore di fidanzate chiuse con un nastrino, cartoline che mi erano state mandate, documentazioni per me fondamentali, che ne so, la mia documento con cui mi ero congedato, la tesserina da marconista, appunti che avevo fatto io, dei bigliettini di mia nonna che mi faceva gli auguri, metta sempre un quadrifoglio cucito dentro una bustina. Cercava quadrifogli, poi in qualche maniera li incorniciava, li mettendo nelle bustine, li mandava ai nipoti, e ho 2 o 3 quadrifogli della nonna. E poi, non so, bigliettini, biglietti d'auguri, ma poca roba, pochissima, le foto. Ma di foto quante ne avrò di foto io? Boh, non so, dei primi anni della mia vita ne avrò 3-4, dell'adolescenza 2, degli anni del liceo e dell'università 4, non so, in tutto saranno qualche polaroid sbiadita, qualche foto, foto e poco più. Poi cosa c'ho? C'ho una frasca presa in un viaggio in Spagna di una festa rituale, non so che era, me la metto ancora lì, una specie di fogliettina d'alloro. E poi pochissime altre cose, veramente, biglietti da visita, cartoline, fogliettini, documentazioni della richiesta di documenti, ritaglini di articolo, insomma, in una scatola di cartone c'è tutta la mia vita, dei primi 30 anni della mia vita. Trasformata in materiale digitale rappresenterebbe una miliardesima parte di quello che in realtà produco e lascio digitalmente di me oggi in un'ora, in mezza giornata. Questa trasmissione è digitalizzata, diventerà un file, sarà condiviso fra altre persone, quindi diventerà una bolla enorme. Quello che io dico, quello che scrivo, gli articoli, le corrispondenze, le mail, i messaggi, le foto che mando, che condivido. Poco fa ho fatto un modulo per un bando che facevo per un'associazione e ho messo dentro tonnellate di roba. Insomma, vorrei capire dal pubblico quanto esattamente anche loro conservano attraverso supporti antichi, tradizionali della loro vita. Quanto avete la vostra vita messa in un archivio che non è digitale, che non è una chiavetta USB, non è un cloud, non è l'hard disk di un computer. Anche voi avete il vostro scatolone o scatola da scarpe o scatolina dei ricordi in cui mettete lettere, mettete diari, mettete qualcosa che è ancora scritto nei materiali tradizionali. Guardate che avrà possibilità di sopravvivere molto di più di ogni vostro cascame digitale. Ancora scientificamente, il documento più antico e quindi quello che ancora ha più possibilità come supporto di essere conservato al tempo è la pergamena. Ancora scientificamente, nulla come la pergamena ha trasferito i documenti nel tempo. E quindi oggi converrebbe scrivere su un foglio di pergamena le cose fondamentali della propria vita e avere la speranza che possano rimanere ai posteri. 800240024, vi aspetto.
Questo è il mio diario di quando avevo 15 anni e l'altro giorno, mettendo a posto, l'ho ritrovato e guardate cosa, che chicche, tutte le lettere, che una lettera ad Eros Ramazzotti, pensate un po', queste poi sono invece le missive che mi inviava la mia amica dall'altra classe e scrivevo: non è vero che i giorni di pioggia sono i più brutti, sono gli unici in cui puoi camminare a testa alta quando stai piangendo. Sono queste frasi tragico-comiche di quando hai 15 anni e tutto ti sembra un dramma.
Aspetto le vostre telefonate. Oggi la trasmissione è basata sui vostri contributi. Io posso continuare a parlare dei poveri oggetti che stanno nella mia scatola da scarpe della memoria e rifletto su questo fatto. Non è che 30 anni di vita valgano meno dei 30 anni successivi, assolutamente, figuriamoci. Lì mi sono formato, ho fatto, conosciuto il mondo, ho avuto rapporti con la mia famiglia che poi non ho mai più visto, e dei familiari non c'è nulla, devo dire. C'è qualche foto di me bambino con dei fratelli, con mia madre, di mio padre non ho nessuna foto, forse sì, può essere, non lo so, foto di qualche nonno, ma vi dico, le foto fatte, stampate su carta che io conservo di 30 anni saranno 10-15 al massimo, non più. Per questo è l'orpello che ci si portava dietro con memorie tangibili e raffigurate la nostra vita. Era una foto che si faceva quando si nasceva o quando si era piccolissimi, si chiamava il fotografo perché non è detto che in famiglia tutti avessero macchine fotografiche. Io avevo uno zio che era appassionato di fotografia, aveva una Ferrania, me lo ricordo, e con questa macchietta mi ha sempre chiamato lo zio ogni volta che c'era un battesimo, una festa importante, ma tre volte all'anno. Vedeva lo zio, faceva le sue foto, poi si sviluppava il rullino e poi si stampava qualche foto e si metteva da parte. Le più belle si mettevano nelle cornicette d'argento, rimanevano sui comò delle camere da letto. Le altre, venivano conservate in album, venivano passate, poi si logoravano. Della prima foto della mia vita, è una foto ritagliata, si vede me avvolto in una copertina, avrò pochi giorni. E hanno anche sbagliato la data, perché è stata messa la data precedente all'anno della mia nascita. Probabilmente era un espediente, siccome sono nato settimino, bisognava nascondere comunque nella memoria di quella foto il fatto che mi avessero concepito al di fuori del matrimonio. Quindi cambiarono la data, o la posticiparono, non so esattamente che fecero. Quindi in quella foto lì c'è già un trucco, un inganno. È ritagliata e non si vede chi mi tiene in braccio, innanzitutto. Sono io in questa copertina scozzese, buttato lì dentro, rincoglionito, cioè, avevo avuto pochi mesi. Esatto. È di settembre, cioè, avevo un mese, sono nato agosto. E c'è la data artefatta dove bisognava dimostrare che fossi nato almeno qualche mese prima della data in cui sono nato. Così l'onta del coito improprio era nascosta ai parenti, guardando con la foto. Ecco, io nasco con una foto artefatta. La prima testimonianza della mia esistenza è una fake news. Pensate cosa vuol dire abbandonarsi a supporti tradizionali. Anna da Milano, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo dire che non ho una scatola dei ricordi, ho una cassapanca dei ricordi.
Beh, la cassapanca c'entra lei tutta intera, diciamo, bellissimo.
In cui io continuo a inserire tutte le cose che per me rappresentano un ricordo importante.
Ma la cassapanca finisce lo spazio a un certo punto.
Non lo sta ancora finendo, riesco a infilare ancora delle cose piccole. Però
e poi quando è finita cosa fa? La seppellisce, cosa ci fa quando la riempita di tutta la sua?
Non lo so, prima o poi troverò il modo. Io sono vecchio.
Beh, allora comincia a descrivermi strato per strato che c'è dentro. Quando ha cominciato a buttare roba in cassapanca?
Ma sarà 10 anni fa.
Scusi un attimo, Anna, prima di 10 anni fa non c'ha nessun ricordo lei?
No, ne ho, solo che prima li conservavo in scatole varie in giro. Quando è arrivata questa vecchia cassapanca dei miei genitori, che ha trovato posto in casa mia, l'ho battezzata come il luogo deputato ai ricordi. Quindi
la barra dei ricordi la chiamerei molto più sbrigativamente.
La barra dei ricordi, va bene.
Mi dica cosa ci ha messo per primo.
Ci ho messo tutte le cose di mia mamma, l'ultimo golfino che mi ha fatto, tutti i messaggi di mia figlia, i primi disegnini, le prime fotografie mie, una mia fotografia in cui avevo 3 o 4 anni con i pantaloni e una sigaretta di cioccolata in bocca, che sembra quella che io sono stata poi a 40 anni e via dicendo.
Ma la lasciare in eredità a qualcuno? Perché sono tutte cose concrete, materiali. È una Wunderkammer necrofila, però è quello, diciamo, è la stanza delle meraviglie di quella che è stata la sua vita. C'è una cosa però, diciamo, più recente che ha messo dentro, che recentemente ha detto: questo non lo affido ai social, non lo affido a una foto digitale, ma lo affido a un oggetto.
Cos'è? C'è una cosa l'ultima... che ha messo dentro ieri, un messaggio che mi è stato scritto da una delle mie alunne. Io insegno in una scuola di italiano per stranieri. Un bigliettino suo di Natale personalizzato, bellissimo, non potevo buttarlo via, l'ho infilato nella cassapanca.
Va bene, diciamo lei gioca sull'accumulo. Giulio da Monza.
Buongiorno Nicoletti, sono Giulio. No, ascoltando il tuo argomento di oggi mi è sbloccato un ricordo e volevo solo condividere il fatto che ho conservato in una scatola. Nel 95, quando ho fatto il servizio militare, ho scritto ogni giorno per tutto l'anno una lettera a quello che era la mia fidanzata, che oggi è diventata mia moglie. Per ogni giorno, per tutto il servizio militare, per tutta la durata.
L'hai sbloccato a me, perché è vero, lo facevamo tutti. Io l'ho fatto, tu l'hai fatto nel 95, hai detto?
95, sì.
Beh, io l'ho fatto, pare che l'ho fatto nell'80, l'ho fatto al militare, ma c'era la stessa usanza. Si faceva ogni, perché non c'era niente da fare quando si rimaneva in caserma, dopo. Infatti. Che nei luoghi desolati in cui si faceva il carzo soprattutto, dove andavi a sbattere la faccia? Quindi restavi in caserma e scrivevi la lettera alla fidanzata, perché ti accorgevi improvvisamente. Ti accorgevi improvvisamente che quella era l'amore della tua vita. Lei se l'è sposata, con me è finita tragicamente. Quindi ho queste lettere, ma di una persona che non c'è più. Quindi
un giorno tirerò fuori questa scatola, magari le rileggerò, vedere quante cazzate scrivevo, forse.
Sì, non glielo consiglio, che viene tristezza. Io ce l'ho ancora sigillate, mai aperte. Io ho quelle che ricevevo, però, non quelle che spedivo. Quelle che spedivo, che ne so, saranno finite nel cestino delle cartacce.
Ma prima immediatamente. Che le leggeranno i miei figli, forse meglio che gli do un'occhiata io.
Sì, che erano cose assurde, perché uno elaborava il grande amore che era dato dalla solitudine. Uno era innamorato perché dalla mattina alla sera ce la fa solo con i commilitoni, quindi figuriamoci, idealizzava più che Dante Alighieri la fidanzata, però lei se l'è sposata, quindi aveva un senso. Paolo da Sassari.
Ciao Nicoletti, sono Paolo.
L'ascolto.
Allora, io ho una raccolta di 1200 lettere che ho scritto, perché le facevo in copia, che ho ricevuto durante 7 anni, dal 67 al 75, che ho abitato in Svezia, dove ero andato per studiare.
Lettere della famiglia erano?
Erano la famiglia, agli amici. E adesso che me le rileggo, le avevo perse, le ho ritrovate un paio d'anni fa. E mi sono accorto di quanto sono cambiato degli ideali che avevo allora e di come sono cambiato adesso.
Oltre le lettere, c'è altro legato a supporti del passato che lei conserva? Beh, oltre queste lettere, rileggersi 1200 lettere è un lavoro, devo dire.
Mi ha preso un mese a rileggerle tutte. Sono è molto emozionante, mi ha fatto ricordare.
Ma erano scritte a mano?
Tutte a mano, sì. No, forse è la prima scritta a macchina, le altre sono tutte scritte a macchina, specialmente.
Le dico una cosa, io riguardando le cose che ho scritto, l'ho fatto ieri sera mentre pensavo a questa trasmissione con Fabrizio, io non riesco più a leggere la mia calligrafia di allora. Capisco la metà delle parole. Perché? Perché non scrivo più a mano, quindi non scrivendo più non sono abituato nemmeno a leggermi. Questo forse è un pochino il limite. Giovanni da Prato, velocemente, poi diamo la linea. Giovanni.
Buongiorno Nicoletti, io sono un appassionatissimo della scrittura a mano. Da bambino
è un hobby
fogli.
Il suo ormai.
Sì, strappavo i fogli quando mi sembrava di aver scritto male. Quindi dico quando.
Quindi lei
è
uno di quelli che ha una calligrafia molto ricercata, ci tiene, scrive bene.
Ottima grafia, sì, è vero, sì. Almeno
no, la video veramente, perché io se devo fare un appunto a mano e scrivo qualcosa, mettiamo sull'agenda che uno ha sempre davanti quando lavora e segna le cose. Il giorno dopo non riesco più a leggere che ho scritto, quello è il problema. Tendo a non scrivere a mano perché mi reputo illeggibile, come se la mia capacità di decodifica ormai non sia più capace di leggere quello che scrivo a mano. Evidentemente mi si è bloccata qualche funzione, ma questo naturalmente è un mio problema. La borsa e poi continuiamo.
Pensate, ho ritrovato questo biglietto dell'Alitalia per Londra e c'è addirittura il posto non fumatori, perché all'epoca si poteva ancora fumare. Mario era il ragazzo che mi piaceva, cioè, l'ultima cosa che si faceva sul diario era quella di scrivere i compiti e quello che bisognava fare. Il divertimento del diario era proprio questo, decorarlo, farsi scrivere dalle amiche. Qui mi esercitavo a fare la firma di mia madre falsa per quando dovevo fare le giustificazioni.
Allora, 800240024, stiamo cercando di raccontare i supporti antichi della memoria che ancora usiamo per riaccedere a momenti del passato. Intendo lettere, cartoline, piccoli oggetti, cose che hanno imprigionato in sé un pezzo della nostra vita, ma non sono un file digitale in cui ci può essere un elemento multimediale, un film, delle foto, un audio, delle documentazioni. In questo momento sto compilando una richiesta, una domanda per un bando, facilmente. Ho in rete tutto, scarico tutto, documentazioni, la mia stessa foto e il mio documento ce l'ho in un cloud, non devo fare nessun tipo di fatica. Ma invece gli oggetti che hanno imprigionato pezzi di memoria sono importanti. Ho ritrovato in questa scatola addirittura il predictor che segnava la prima testimonianza dell'esistenza del mio primo figlio, il test di gravidanza in cui era segnato che c'era Filippo. Non so come mai, glielo regalerò adesso, un figlio ormai ha quasi 30 anni, un giorno non vive in Italia, glielo manderò, dico: questa è la prima prova che tu esistevi. E questo è una scatoletta con dentro un pezzo di plastica con una striscetta blu. Questo è un supporto concreto di memoria a cui attribuisco valore. Quello su cui ha fatto la pipì la madre per vedere se lui c'era o non c'era, volete mettere. Allora, Stefano da Padova, buongiorno.
Sì, buongiorno, mi sente?
Sì.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io le racconto la mia esperienza. La mia mamma è mancata qualche anno fa e nello sgomberare il suo appartamento ho rinvenuto una scatola di cui io e i miei fratelli assolutamente non avevamo a conoscenza, e questa scatola conteneva centinaia di lettere che i miei genitori si erano scambiati prima di sposarsi. Mio padre viveva a Palermo e mia mamma viveva a Rovigo, e quindi allora le comunicazioni avvenivano in modo epistolare ed erano tutte, come sono tutte, catalogate e numerate con una precisione incredibile.
Avevano fatto il database delle lettere, beh, ce ne avevano tante.
Esattamente.
Ma lei è andata a leggere?
Ecco, il punto è questo: io mi sono avvicinato a questa scatola con un misto di timore, di rispetto e di pudore, perché
come si fa a leggerla?
Non ce l'ho fatta, non ho letta qualcuna.
Ma lo immagino.
Però
è come entrare nell'intima vita privata di persone,
esatto,
che non abbiamo questo diritto. Come andare a forzare la password di un telefono di un'altra persona è un'azione solo che uno cosa le scrive a fare le lettere e cosa le tiene a fare se sa che dopo non c'ha, nessuno ci metterà il naso dentro. Forse vale la pena di fare quest'atto di coraggio e vedere.
Però poi mi sono fermato e ho scoperto che c'era anche questa gestione del lasso temporale, cioè loro ricevevano le lettere dopo 3-4 giorni, quindi c'era anche questa, dicevano: oh, avrai ricevuto la mia del, è arrivata la tua del, e quindi ora saprai che... C'era bellissimo vedere questo.
Ma di cosa si scambiavano? Soltanto, diciamo, informazioni sulla vita quotidiana o anche aspetti loro personali, privati?
No, nulla per fortuna di pruriginoso, però...
No, ma non dico pruriginoso, ma che ne so, cose loro, fatti loro.
Sì, sì, un po' di tutto, sia questioni lavorative, questioni ordinarie, quotidiane, ma anche la voglia di vedersi, il progetto del matrimonio, perché ancora erano fidanzati, insomma, quindi molto affascinante.
Ma io ce lo butterei il naso dentro e ci farei la storia, perché sa, lì c'è l'origine e la scaturigine da cui è venuto fuori anche lei, quindi anche da quello scambiarsi lettere è stato formato il suo carattere, il suo modo d'essere, la sua maniera di pensare. Affrontare l'impervia fatica è senz'altro faticosa, di andare a guardarsi nelle proprie radici non è male, secondo me. Allora, Rossano da Roma.
Ciao Nicoletti, buongiorno.
Ascolta.
Mi senti?
Sì.
Allora, mi sono collegato da poco alla radio e ho sentito di lettere, di scrittura, eccetera, eccetera. Quindi non parlo di lettere, ma parlo della mia vita anche lavorativa. Io ho una pessima calligrafia, amo scrivere a mano, con una calligrafia illeggibile, spesso manco io riesco a leggerla.
Che nessuno legge, la capisco bene, lo so.
Che nessuno legge. E le mie varie segretarie, una in particolare mi diceva: scusi capo, ma scriva al computer come capita, poi la sistemo io, la rimetto in ordine di qua di là, e niente, io mi ostinavo a scrivere a mano le lettere pure complicate. E mi sono, alla fine avevo affinato tutta una tecnica di scrittura, e alla fine scrivevo esclusivamente con la penna stilografica, la quale, proprio perché stilografica, non mi faceva correre, e ero costretto a scrivere piano e lentamente, e in qualche modo la rendevo un po' più leggibile e compagnia bella. Però devo dire che la mia segretaria si era imparata talmente bene la mia calligrafia che la leggeva benissimo anche certe volte con la penna sopra, con la penna a sfera, la penna a biro, e non mi faceva errori ed era bravissima. Ecco tutto qua. E
non sempre si può avere a disposizione un interprete della propria calligrafia, quello purtroppo. Dico, se oggi dovessi faccio scriverlo a mano, dovrei smettere di lavorare perché sarebbe assolutamente leggibile per tutti. Daniele da Livorno.
Allora, io a 18 anni ho iniziato un baule di ricordi, ma la problematica è che quando si faceva grandi serate in discoteca o in pizzerie o concerti, piazze, così, recuperavo un pezzo della serata e lo mettevo nel baule con l'idea di ricordarmelo nel futuro.
Un pezzo significa un bicchiere, un biglietto, un cosa?
Una bottiglia, un pezzo di plastica, un pezzo della discoteca, un pezzo di un'automobile, di una serata,
un portacenere, uno specchietto, un tergicristallo,
pezzi di spugna delle discoteche, insomma cose così. Solo che ora ho 52 anni e quando lo apro vedo un sacco di roba e faccio questo, so che è una bella serata, ma
non lo classificava, non ci metteva vicino la leggenda,
no.
E quindi
no.
Quindi c'ha un baule pieno di robaccia che non sa che senso abbia, ecco.
No, qualcosa mi viene a mente, qualcosa no, le cose più importanti.
Allora io aggiungo un particolare terribile. In una delle lettere che fu mandata sempre da una fidanzata dei tempi della fanciulla, della gioventù, c'è una ciocca di capelli. Quando l'ho vista mi ha dato un'idea di cadaverica terribile. Si usava mandare la ciocca dei capelli, diciamo che è un'usanza che risale al secolo precedente, quando gli amanti scambiano dei medaglioni con dentro ciocche di capelli o addirittura peli delle parti intime e se lo portano sempre addosso. E quando nascevamo, mi ricordo, noi bambini, le mamme prendevano sempre una ciocca dei capelli. Da qualche parte c'è forse ancora nella casa di Perugia, che non vedo più da decine di anni, le bustine con le ciocche dei capelli dei figli. Non so perché stendano le ciocche dei capelli. È una cosa che oggi fa venire i brividi quanto ci sia di necrofilia in questo, però usava molto. Arturo da Piacenza. No, Mauro, scusa, Mauro da Piacenza.
Buongiorno,
Mauro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Allora, io la mia storia, ho avuto delle tappe evolutive o involutive nella vita, come penso tutti, e tra queste ero un nostalgico, ricordavo la fanciullezza quando ero adolescente, quando mi divertivo, poi cambiai registro e capii che non serviva poi tanto, bensì vivere ancora più il presente e il futuro prossimo e anteriore. Tra queste le famose cassette, scatole dei ricordi. Avevo tre scatole anch'io, una tra l'altro combinazione come lei, la scatola mitica dei Camperos che prendevamo.
Eh sì, perché era uno scatolone grande, con scritto Valverde del Camino sopra, mi ricordo ancora.
Che compravamo a Genova in via Prea rigorosamente, per avere gli originali e quant'altro. Nulla.
Noi venivamo in pellegrinaggio a Roma a comprarli dal Ciarro.
Ecco, perfetto.
Che facevano scrivono stivali puzzolenti, orrendi, ma ne andavamo talmente fieri.
Tra l'altro, sì, che poi, se si ricorda, usavamo del grasso particolare per...
Certo, mai portarli nuovi, era considerato una cosa... Si metteva un grasso in tanno neri, sembravano scarpacce sporche di cacca di cavallo, però noi ne andavamo fieri. Beh, ogni epoca ha le sue nefandezze, chiaro.
E avevamo conservavo tutto questo nella casa di campagna storica dei genitori. E poi quando con le sorelle decidemmo, 17, vado a memoria, 18 anni fa, di vendere la casa, anche lì con un po' di un pizzico di rammarico, ma inutilizzata, quindi avevo il dubbio. E beh, allora adesso cosa faccio con questi ricordi? E decisi di, ci pensai su un attimo, per non dire una settimana, di buttare tutto, anche per non mescolare il passato che non appartiene alla mia famiglia attuale, mia moglie e mio figlio, per non mescolarlo appunto passato e presente. E decisi veramente con grande difficoltà di buttare tutto, sottolineo tutto, scatola di Campero scompresa, nella cassetta, nel cassone della nettezza urbana.
Vabbè, ha fatto un reset, sarà fortunato chi l'ha trovato e quindi potrà mettere il naso nelle vicende che non lo riguardano, ma sono sempre interessanti vedere quali sono i fatti degli altri. Ci fermiamo un istante ancora per il traffico.
blog.
Vecchie cartoline, ingiallite dai ricordi accatastate nei rifugi più lontani. Io non entro per caso nelle vite degli altri. Vi scrivo ancora una volta e che le mie pagine si consumino nei vostri cassetti come vecchie cartoline ingiallite dai ricordi.
Leggo che questo è Vecchie cartoline ingiallite di Oscar Moreno Orlando, quasi, da canale YouTube Radio Tube. Descrive gli oggetti ingialliti del suo passato. Tanto io ringrazio, che non sono per niente ingialliti, ma fanno parte del presente, Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli, e Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Riprendiamo a scartabellare negli oggetti che racchiudono brandelli la nostra memoria. La memoria è affidata a oggetti concreti, a carta in cui ci sta appiccicato inchiostro, a cartoline, mi vengono suggeriti da Intonti i tappi di spumante o di champagne. Ogni festa, ogni ricordo, ogni capodanno si mette la data sopra, si mette via il tappo dello champagne. Champagne, poi lo chiamavamo champagne, era Asti Cinzano, che era una cosa ben diversa. Alberto, provincia di Savona.
Dottor Nicoletti, ciao, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Ciao. Allora, noi abbiamo votato l'appartamento che abbiamo venduto dalla nonna, che abitava a Savona, quindi non distante una quarantina di chilometri da noi, che è deceduta nell'86. E votando l'appartamento ho trovato in una scatola che la nonna custodiva i miei quaderni di quando ero alle elementari, e sfogliando il quaderno dei pensierini della prima elementare, a un certo punto ci sono tutti i disegnini dei pensieri che sono delle stupidaggini: la ghianda cade dalla quercia, la farfalla depone le uova,
sì.
Certo, e con i disegnini con il pennarelli, a un certo punto ne trovo uno con scritto l'Apollo 13 è in D e a capo FF Ficoltà. Quindi già nel 1969, perché io sono del 63, quindi
era quell'evento lì, naturalmente era la cosa più importante.
Avevo ascoltato questo evento alla televisione, che l'Apollo 13 è in difficoltà, e c'è un disegno bruttissimo di una specie di razzo con le fiamme dietro. Con
sì, io amerei avere i miei quaderni. Una cugina mi ha mandato tempo fa un disegno che ho trovato a casa di una zia morta, sempre così, ho ritrovato i miei disegni, assomigliano tanto ai disegni dei miei figli, e nemmeno mi ricordavo di averli fatti, però il tratto mi riapre mondi. Andare a scartabellare nelle case di vecchie zie morte o vecchi parenti morti, da sempre sorpresa. Quando un anno in un armadio a muro pieno di roba, c'era di tutto, saponi, scatole, scarpe, cartine, trovammo un vecchio vibratore di quelli ancora antichi, bianchi, con le pile dentro che erano, diciamo, avevano buttato l'acido, quindi la parte della base era completamente corrosa dalle pile. E ci divertimmo pensando alla vecchia zia che ha avuto momenti fulminanti di felicità grazie a quell'oggetto che ormai era deperito in fase di putrefazione come lei. Rosa da Roma.
Buongiorno. Mi è venuto in mente, ascoltando, che io conservo fra le tante cose anche un quaderno meraviglioso che era di mia sorella, che ha frequentato ragioneria negli anni 60 e che allora seguiva le lezioni di stenografia e di bella calligrafia. Questa sua arte, su cui era particolarmente portata, il suo quaderno è tutto pieno di 10 lode, e gli è poi servita nella pubblica amministrazione, dove ha lavorato per tutta una vita, per scrivere sui dorsali dei faldoni, il contenuto dei faldoni di un ministero.
E sì, che lo sa fatti sempre in una calligrafia perfetta nei faldoni. Evidentemente c'era un calligrafo, i faldoni dei vecchi uffici.
No, cioè, si studiava a ragioneria, si studiava la bella calligrafia.
Faldoneria, cioè come si scrive dietro al faldone. È interessante questa cosa. Cioè.
Beh, no, credo che la bella calligrafia la insegnassero per qualsiasi tipo di missiva, per esempio che ne so, il Presidente della Repubblica quando consegna gli attestati sono scritti in bella calligrafia.
È vero, quindi, c'è qualcuno, un calligrafo.
Esatto.
La calligrafia già è bella in sé, calligrafia significa una bella grafia, vuol dire bella grafia, le maestrine dicono questo. Ludovico da Verona.
Nicoletti, buongiorno. Io ho diverse scatole, diciamo per le varie fasi della vita, ma soprattutto ho una soffitta piena di quaderni della prima elementare che mia madre ogni volta che vado a casa vuole che io butti via, quindi se mia madre in ascolto le comunico che non lo farò mai, quelli lì resteranno. Ma soprattutto ho due reliquie, ovvero una scatolina con i miei denti da latte che vennero conservati mamma.
Ha sbloccato un ricordo terribile.
Sì.
Anche mia madre teneva i denti da latte.
Ma li tengo pure io, magari li riutilizzerò quando sarò vecchio, ma sia mai che possono essere riutilizzati quando
si rimette per la dentiera. Vabbè, pensi che ridere un adulto con i denti da latte di un bambino è mostruoso.
Vabbè,
però
di tre ne fai uno, quindi alla fine magari un po' di tagli e cucci.
Sì, è vero, i dentini da latte. Io mi ricordo ancora, dunque, un operaio della stazione di servizio che frequentavo, quindi un benzinaio, al collo aveva una catenina d'oro col dentino primo del figlio montato in oro. Si portava il dente del figlio al collo. Avevamo delle usanze tribali che ci siamo dimenticate. Poi questa dei denti è vero, sì, chissà quanti conservavano i denti. E Mariolino da Varese. Mariolino, sveglia. Mariolino?
Pronto? Eccomi. Sì,
ascolto.
No, io volevo raccontare un po' la mia specificità, nel senso che io ho 67 anni, ormai avviato molto velocemente verso i 68, e in una casa colonica un po' abbandonata, se vogliamo, ho una vecchia valigia all'interno della quale conservo ancora praticamente tutti quelli che sono i miei quaderni, i miei compiti, i miei libri delle scuole medie, oltre a una piccola aggiunta di un pezzo di cordone ombelicale e un ciuffo dei miei capelli.
No.
Di quando ero ragazzino, diciamo,
anche il cordone ombelicale, ma
anche il cordone ombelicale,
che è una cosa bestiale, è una roba verde terribile. Io l'ho visto i cordoni ombelicali dei figli, perché vengono legati e quindi è un pezzo verde da UFO putrefatto, però si tiene di tutto.
Però la verità è che c'è questo rapporto psicologico che mi blocca, perché io è almeno 40 anni che ogni volta, ogni 4-5 anni, perché è una casa che non frequento,
sì.
Vado, vedo questa villa valigia, la apro, la richiudo, mi rendo conto che è tutta roba che dovrei buttare via, ma non ho il coraggio proprio di buttare via.
Seguirà il nostro destino, anche noi saremo buttati via un giorno, quindi seguirà al nostro essere buttati via anche il cordone ombelicale che rimane nella sua valigia nella casa in campagna. Ci sentiamo domani.